Parallelamente a questo scavarsi nell'esperienza dell'uomo, della presenza di Dio, appunto, no? C'è anche uno spaccarsi del tribalismo di Dio, un diventare un Dio di tutti gli uomini, no? Vi cito solo un passo, Isaia 43, i versetti 9 e 10. Riconosciamo questi bellissimi passi di Isaia. Si radunino insieme tutti i popoli, si raccolgano tutte le nazioni. Chi può annunciare questo tra loro per farci udire le cose passate? Presenti nei loro testimoni avranno ragione. Voi siete i miei testimoni, oracolo del Signore, e il mio servo che mi sono scelto perché mi conosciate e crediate in me e comprendiate che sono io. Prima di me non fu formato alcun Dio, né dopo di me sarà. Affermazione forte dell'unicità di Dio, no? Non ce n'è un altro, né prima né dopo. E tutti i popoli, tutte le nazioni, ditelo. Cioè queste parole che sono di un profeta anonimo, sapete, no? Attribuito, poi messo nel cosiddetto libro di Isaia, testimoniano queste parole che i deportati di Gerusalemme erano arrivati nell'esilio a quest'idea di un Dio universale e unico. Contestualmente all'esperienza, alla prospettiva della fine dell'esilio. Cioè, la storia delle tribù ebraiche sedentarizzate, quelle che non sono andate in esilio, avrebbe potuto avere un altro esito. La distruzione di Gerusalemme poteva segnare la fine di questo popolo, che non sarebbe neanche apparso negli annali della storia umana, poiché la Bibbia non sarebbe mai esistita. Il caso delle tribù del Regno del Nord è evidente, sono spariti tutti, i samaritani. Erano tutti raccogliticci, no? Dopo. Il caso delle tribù che avevano formato il Regno del Nord è emblematico. Dopo la caduta di Samaria non ne è rimasta alcuna traccia. Quelli che non erano stati massacrati erano partiti come schiavi in Mesopotamia, ma dispersi in diverse province erano totalmente scomparsi. Questo scenario avrebbe potuto riprodursi anche per il regno di Gerusalemme, per la Giudea. E perciò le chance di apparire della figura del Dio unico sarebbero state annullate. O forse sarebbero riapparse in un futuro diverso, in una storia diversa, questo, no? Attorno a Gerusalemme, conquistata da Nabucodonosor, restava solo il popolo dei contadini, che senza tanti problemi amalgamava le divinità di Canaan, coi riti agrari, il culto di Yahweh, il culto degli dei agrari, li metteva insieme. Invece gli elementi più colti della capitale, gli scribi, i sacerdoti del Tempio, erano stati condotti in esilio. Alcuni erano fuggiti in Egitto, tra questi qualcuno aveva trascinato il povero Geremia, che non sappiamo che fine ha fatto, no? Perché aveva proclamato la sventura e quindi l'ha trascinato per i capelli. I deportati di Babilonia, questa elite deportata a Babilonia, avrebbe potuto lasciarsi amalgamare dall'ambiente nel quale viveva, no? Essi non potevano che essere impressionati dal mondo che scoprivano. C'erano dei provinciali che arrivavano nella metropoli, no? Un mondo di un dinamismo culturale, economico, religioso, militare, tale che Gerusalemme al suo confronto faceva la figura di una provincia arretrata, no? La religione babilonese possedeva dei libri, questi qui mica. Possedeva dei libri che davano l'immaginazione di cosmogonie fiammeggianti, tutti i miti della creazione, da Gilgamesh, El Numa Elish, no, li abbiamo letti un po'. E il culto era fastoso, E il dio principale di Babilonia, Marduk, aveva dimostrato la sua superiorità su tutti gli altri dei, facendo vincere i babilonesi dappertutto, no? Ovviamente era un dio molto più grande, Marduk, era molto più grande del dio di questo gruppetto, il povero Yahweh. Dal momento che aveva portato gli Assiri a folgoranti vittorie al dominio del mondo. E secondo Isaia, se lo leggete, lascia intravedere chiaramente la continua tentazione sul piano religioso. La tentazione di unirsi al culto a Marduk, no? Sembra proprio, invece, che la fase decisiva della competizione tra l'antico e universale politeismo, dove primeggiava Marduk, e il giovane monoteismo nascente, si è giocato lì a Babilonia, tra i due campioni di questi due campi religiosi, tra Yahweh e Marduk. Chi avrebbe scommesso due lire sul piccolo dio Yahweh, che aveva come fedeli un piccolo gruppo di deportati? La storia sappiamo com'è andata. Però appunto lui dice, perché questo dio poi ha vinto. No? Lui poveretto ha fatto niente per vincere, evidentemente. No? Ha seguito le vie deboli che confondono i forti, come dice Paolo. Com'è successo, appunto? Anzitutto i giudei deportati non erano stati dispersi nelle diverse province dell'impero. Erano insediati attorno a Babilonia, attorno alla capitale, e quindi avevano potuto conservare la comunità in qualche maniera, costituirsi in comunità. E il ricordo del loro paese formava tra loro un legame che permetteva di conservare il senso della loro identità. Sui fiumi di Babilonia sedevamo piangendo, pensando a Sion. Questo salmo ricorda questa situazione, no? Quante volte nel loro conversare tornavano alla domanda cruciale: come è stato possibile quello che è successo? E si ricordavano allora degli avvertimenti di Geremia e prima ancora di Isaia. Conoscevano gli oracoli di Amos, di Osea, sulla sorte del regno di Samaria. Vedete, qui si elabora questa interpretazione della storia, no? Non potevano che essere colpiti dalla forza della logica degli eventi annunciati e intraprendere questo lavoro di riflessione. La nostra disgrazia non viene affatto dal fatto che Marduk è più potente di Yahweh, ma dal fatto che noi non abbiamo mantenuto la fedeltà a Yahweh, dal fatto che Yahweh è stato costretto a farci provare le conseguenze delle nostre infedeltà. E quindi si fa luce la speranza: se noi torniamo a Yahweh, se noi torniamo fedelmente alla religione dei nostri padri, resistendo alla tentazione di adeguarci alla religione dei nostri vincitori, forse Yahweh ci sarà di nuovo favorevole e potremo rientrare nella nostra terra. Ed ecco che accade nel 538 un fatto straordinario: l'editto di Ciro, no? Imprevedibile, perché fino allora i diversi conquistatori si comportavano con le popolazioni conquistate molto selvaggiamente, sadicamente, si lanciavano sui popoli con l'istinto del cacciatore, del carnefice. E invece arriva dalla Persia, dall'Iran attuale, un capo tribù, Ciro, molto ambizioso, ma dotato di un grande senso politico. Egli adotta la politica di rispettare le diversità culturali, religiose, no? rispetta i modi di vivere e i costumi delle contrade dei popoli conquistati. Questa reputazione di tolleranza lo precede in Mesopotamia, tanto che la capitale Babilonia gli spalanca le porte e lo accoglie trionfalmente nel 539. E vi contribuirono molto i sacerdoti babilonesi, perché erano in guerra, in polemica col re di Babilonia, Nabonide, che aveva trascurato una delle feste più importanti del culto di Marduk, il dio. Si vendicava così facendo trionfare l'invasore, no? Allora Yahweh aveva perso, era arrivato Ciro, i persiani, no? Marduk era ristabilito nei suoi diritti. Il suo principale interprete, il supporter più autorevole, quello che poi si sono riportati gli scritti, l'anonimo profeta, autore di quello che oggi noi conosciamo come il secondo Isaia, no? Non pensa affatto che Yahweh abbia perso. Forte di tutta la maturazione del pensiero maturato dalla comunità dell'esilio, non esita a vedere in Ciro l'uomo della provvidenza, eletto dal Dio degli esiliati per liberarli. Cioè, Ciro l'ha mandato Yahweh, capito? Una lettura scandalosa. La salvezza grazie a un pagano. Beh, qui ci sono tante osservazioni da fare. Per esempio, come si produce la parola di Dio? Con fatti e con parole, come ne dice la Dei Verbum riguardo a Gesù, ma anche qui, no? La fede in un Dio assolutamente trascendente si impone grazie alla connivenza di fatti e di parole, fatti di una grande concretezza storica, banalità storica, e la parola degli ultimi fedeli di questo Dio. Cioè la possibilità di leggere la storia drammatica di Israele alla luce della fede in un Dio legato d'amore al suo popolo, che penosamente, duramente ha fatto trionfare la sua fede in lui. Cioè, è l'aver pensato Dio vicino all'uomo, fin nella sua disgrazia, a un Dio presente dentro la storia dolorosa vissuta dai suoi fedeli, che lo ha accreditato della sua trascendenza. Cioè, si acquista l'idea della trascendenza di Dio nella misura in cui lo si vede incarnato in questa storia di liberazione, no? Cioè, la forza della fiducia nell'immanenza, nella presenza di Dio in questa storia, introduce la fede nella trascendenza. La trascendenza è nata dall'esperienza della presenza di Dio, non viceversa, non è un Dio trascendente che viene dentro, come noi siamo portati a pensare. Non è che un Dio supremo ha finito con l'essere pensato vicino all'uomo, ma al contrario, è un Dio solidale con un piccolo popolo che è salito nell'alto dei cieli. Un Dio tra gli altri, come era prima, con il compito di governare le sorti di un piccolo popolo, che aveva davanti a sé dei sudditi più che fedeli, era diventato Dio universale e trascendente. È nato il monoteismo. Il Dio che ha mandato Ciro, perché è il Dio di tutti, è l'idea universalistica di Isaia, no? Dopo l'esilio, Israele non sarà più tentato dal politeismo. Yahweh è il solo Dio. Ma per divenire l'unico è stato necessario che potesse essere pensato dotato di un peso senza eguali nell'attaccamento al suo popolo. È il suo eccesso di eset, di attaccamento, di misericordia, di sofferenza per il suo popolo, di condivisione, che lo fa unico. E lo fa di tutti. Attraverso le umili e poco gloriose storie di un piccolo popolo, potremmo dire attraverso le nostre situazioni esistenziali, umili e poco gloriose. La storia è arrivata a pensare un reale, una persona reale, che è contemporaneamente il vero, il bello, il bene, l'amore. Questa è la nascita di Dio. Ma, appunto, Dio non arriva solo. Cioè la trascendenza e l'unicità di Dio non appare come ritagliata dal resto. Si dà subito con l'uomo. L'idea di un Dio universale e sublime porta con sé, nello stesso movimento, la nascita dell'uomo. Porta con sé un rinnovamento dell'antropologia, no? Una nuova idea di Dio, una nuova idea di uomo, capito? Un aspetto di questa rivoluzione antropologica, delle concezioni più fondamentali su cui si basava la vita fino allora, la si può cogliere in quella battaglia condotta da Geremia ed Ezechiele, che sono i due profeti precursori più vicini all'avvento del Dio unico, no? Questa battaglia condotta da Geremia e Ezechiele contro una delle concezioni più tradizionali che reggevano il mondo, cioè quella che faceva nell'individuo una parte del gruppo. La solidarietà estrema tra le generazioni di fronte alla giustizia divina, concezione che si esprimeva nel detto popolare. Sapete perché siete andati in esilio? Perché i vostri padri hanno peccato, no? I padri hanno mangiato frutta acerba e i figli si sono legati i denti, questo è il detto, no? Questa, come vedete, è una concezione legata a è un'eredità di una cultura primitiva, no? Corporativa, dove è dominante la personalità corporativa, l'olismo. Cioè il fatto che io sono guardabile soltanto come parte di un gruppo, di un tutto, no? L'inglobante olistico, totalizzante, è il gruppo, pensato come un'entità reale, come l'alveare per l'ape, appunto, no? L'individuo è solo una cellula dell'insieme, un frammento del noi, che non ha valore se non in funzione dell'utilità per la collettività. Ora, le religioni hanno quasi sempre avuto la funzione di cementare questa coesione e la superiorità del gruppo, in virtù dell'anteriorità dell'antenato, che era stato istituito dagli dei. Oh, Dio fonda sull'antenato il principio di un'appartenenza ereditaria all'interno della quale tu comprendi il senso. Capite anche la modernità, capite la possibilità di parlare di questo Dio ai moderni anche. Questa concezione era anche la concezione di Israele. Tra l'altro ancora più forte perché non essendoci in Israele l'idea della sopravvivenza dell'anima, l'unica possibilità di prolungare la vita era quella di avere una discendenza maschile. E quindi c'era un corporativismo ancora più carnale, più fisico, no? Certe culture si stanno diffondendo in reazione al pluralismo culturale da noi, hanno queste matrici sacrali e razziali, terricole, premoderne, polemiche col moderno. E queste sono categorie che si sono strutture che si rincorrono nella storia. Allora, questo proverbio, i padri hanno mangiato l'uva acerba e i denti ai figli si sono legati, veniva ripreso spesso con gli esiliati in Babilonia, in senso fatalistico. Ma sbagliato, ampaga. No? Abbiamo sbagliato, paghiamo. Per chi non avesse capito, sbagliato, ampaga. Invece, i profeti, il nocciolo più vivo di questa comunità, rappresentato in questo caso da Ezechiele su questo problema, no? Sente fortemente che la fede in Yahweh, che è così pericolosamente minacciata da Marduk, non poteva salvarsi che attraverso uno sforzo di riflessione personale e di responsabilità individuale. Cioè, qui questa disgrazia ci fa prendere la responsabilità di leggere cosa stiamo facendo, di prendere atto che ci abbiamo perso la fedeltà a Dio, l'amore. Altro che fatalità. Abbiamo dissolto l'alleanza, abbiamo distrutto la vita, appunto. Ho peccato. Sono due regimi di fede, si direbbe, no? Tra cui bisogna scegliere. In questo modo emergeva l'importanza e il valore personale. Vedete che nasce in qualche maniera il concetto di persona e di uomo, nasce col monoteismo, appunto. L'origine giudaica cristiana e la cultura occidentale si riferisce a queste grandi cose. Anche l'idea di uomo è stata inventata. O ce l'ha data Dio, appunto. Inventata in questo caso, l'ha trovata, è stata trovata. No? L'ha inventata nel senso a capocchia. Rispetto al corporativismo, all'olismo tribale, emergeva l'importanza personale dell'individuo. E quindi vengono alla luce insieme l'idea di un Dio universale e questa nuova idea dell'individuo responsabile, della persona, no? Se Dio davvero è così, non ha bisogno di rivalersi sui figli per le colpe dei padri. Egli rispetta la responsabilità di ogni persona. Tutto il capitolo 18 di Ezechiele, si mette un po' anche, andiamo un po' nel... Però guardate, adesso si discute della Costituzione, il personalismo, le culture, no, della democrazia. Guardate che sono in gioco delle questioni di fondo. Tutto il capitolo 18 di Ezechiele è una difesa di questa visione personalistica dell'uomo. Mi fu rivolta questa parola, cito i primi quattro versetti del capitolo 18. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Perché andate ripetendo questo proverbio in Israele? I padri hanno mangiato uva acerba, i denti dei figli si sono allegati. Com'è vero che io vivo? Voi non ripeterete più questo proverbio in Israele, perché tutte le vite sono mie. La vita del padre e quella del figlio è mia. Al versetto 29 salto. Eppure la casa di Israele va dicendo, non è retta la via del Signore. O casa di Israele, non sono rette le mie vie, o piuttosto non sono rette le vostre. Perciò io giudicherò ognuno di voi secondo la sua condotta, o casa di Israele, oracolo del Signore Dio. Cioè, percepite in queste parole lo scontro, no? In questo appello patetico. Si intuisce quale revisione dolorosa di mentalità ha richiesto questo salvataggio della fede in Yahweh, in quest'idea dell'uomo. Cioè, è come la missione che viene affidata a Israele come popolo, perché no, non va cancellata, anzi, proprio questa è la scoperta, la missione di Israele sarà questa, di far conoscere questo Dio e questo uomo. L'affermazione dell'unicità di Dio e della sua trascendente perfezione implica la presa di coscienza dell'uguale dignità di ogni uomo. Non so se due o tre anni fa abbiamo a lungo lavorato sui temi della disuguaglianza, del disprezzo verso l'umano che si sta facendo luce nella cultura anche postmoderna, no? Nel Novecento, cose terribili contro l'umanità dell'uomo. E stiamo ancora lottando per salvare l'uomo. E Dio sta cercando dei collaboratori, capito? Allora, L'idea dell'unicità di Dio va di pari passo col riconoscimento dell'uguale dignità di ogni uomo e quindi con l'idea dell'unità del genere umano o della fraternità, appunto. Se c'è un solo Dio per tutti gli uomini, viene posto il principio di una fondamentale dignità di ciascun uomo. È il Dio unico che difende la dignità di ciascuno. Tutti come uno, la singolarità di ciascuno, no? Mi pare che sia commovente, no? Vedere questi passaggi, tutt'altro, come si vede in maniera evidente, tutt'altro che acquisiti una volta per tutte, no? Se volete, è commovente vedere questa impresa di Dio di creare l'uomo. Questa idea stupida che abbiamo, che l'ha fatto all'inizio, poi adesso continua la creazione. In realtà la creazione è l'atto con cui Dio suscita l'uomo, con cui Dio dona se stesso, si lascia ferire fino a morire per l'uomo, oggi, capito? Perché l'uomo sia, questa è la creazione, questa è la fede nella creazione. È stato necessario passare attraverso l'idea dell'unicità di Dio per fondare l'unità della specie umana e l'unicità di ciascuno dei suoi membri. Vedete che la dichiarazione dei diritti sull'unicità di ogni essere umano, la dignità di ciascuno, l'uguaglianza di tutti gli uomini, non dico che servono a niente, però vengono bellamente offesi i diritti. Il mondo è pieno di offese alle dichiarazioni dei diritti, no? Per rispettare i diritti degli uomini bisogna amare Dio. Perché è solo Lui che li ama a quella maniera lì. Devi chiedere a Lui come si fa a amare gli uomini, se no noi adottiamo altri criteri più drastici. È come se fin tanto che gli uomini hanno visto gli dèi solo come il cappello del mondo, della piramide, no? Ma però sempre parte integrante. Nel momento in cui gli uomini, fin tanto che gli uomini hanno pensato Dio come un sistema del mondo, comunque anche se il più alto, gli uomini si sono sempre pensati come un ingranaggio del mondo. Schiacciati dentro. Quando Dio ha aperto in alto la gabbia del mondo, quando si è liberato il divino, no? Della trascendenza, l'uomo si è messo a respirare, no? Ha ritrovato la sua misura, che è infinita, appunto. Cioè, la fede nella trascendenza ha salvato nello stesso movimento, appunto, Dio e l'uomo, Israele e l'uomo anche. In questo senso, mi pare, l'uomo, in questo senso, dico, è un'idea della Bibbia. L'idea forte dei profeti, quindi, è questa. L'intuizione che l'unico e trascendente si è fatto estremamente vicino e prossimo all'uomo, ha liberato l'uomo dal destino e dal fato. E l'invenzione di Dio è coincisa con l'avventura più alta dell'uomo e della civiltà umana. Dio e l'uomo sono apparsi dandosi la mano. Nel mondo procedono insieme, appunto. Cioè, per alcuni versi, in battuta, è il Dio dei profeti l'autentico annunciatore di Cristo, no? Le profezie che indicano il Cristo. Dovete fermarvi su sta roba qui un po' anche voi personalmente, perché credo che sia questo un passaggio assoluto. Prima di parlare, come faremo poi, del giudaismo, periodo più preciso del giudaismo, che chiude poi in sostanza il Vecchio Testamento per alcuni versi, ed è quello con cui poi Gesù impatta, no? E mi pare che sia importante guardare a ciò che c'è di grandioso, ciò che è successo di grandioso in questo secolo e mezzo qua, di questo dibattito straordinario in cui si è levata la voce di un pugno di uomini a gestire gli appelli di questo Dio nomade e un piccolo popolo recalcitrante. In una fase drammatica, l'estrema violenza dei tempi, dove la forza padrona del mondo, gli Assiri, dopo aver divinizzato in tutti i pantheon, ridiscendeva nella potenza degli elementi, degli eserciti, dei carri da guerra, nelle grida dei popoli massacrati, bruciati vivi, dei sacrifici di bambine, tutta sta roba che immergeva i popoli e gli imperi in una realtà da fine del mondo, no? Questo pugno di profeti ha guardato in faccia questa violenza apocalittica, vi ha aggiunto il suo grido, le sue lacrime, talvolta il suo sangue, che qualcuno è stato martire. Ed ecco che ai suoi occhi, agli occhi di questo pugno di profeti, agli occhi di qualche uomo, si è rivelata la visione di Yahweh perso di tenerezza per il suo popolo, avido di un'umanità più umana, no? E che per precauzione per il futuro, perché non si dimentichi, spinge alla scrittura di un libro.